Il terzo in terzo intervento ci porta di nuovo nel deserto. Il titolo che la professoressa Deborah Spini ha voluto dare alla sua relazione è «Dov'è il deserto?». Una lettura contemporanea della figura del Battista. E la professoressa Deborah Spini insegna Political Theory presso la Syracuse University a Firenze ed è professore a contratto, dimmi tu allora, perché questa cosa te l'ho mandata ma non me l'hai corretta. Allora,
no, perché...
è vecchia. Allora,
ho mandato una mail dalla macchina, ma si vede non ho fatto in tempo, allora io magari mi
autopresentazione.
Mi presento da sola, vedo che molto spesso, come succede ai convegni, poi dopo, per mia fortuna, nel mio caso, molto spesso viene subito, come posso dire, abbandonati i titoli, eccetera, eccetera, e viene usato sempre il primo nome, cosa che mi fa molto piacere, anche perché poi, tra l'altro, è un nome di ascendenza biblica che mi fa piacere ricordare. Allora invece, appunto, io sono Deborah Spini, vengo dal profondo meridione, da Firenze. Voglio appunto per prima di tutto scusarmi perché è stata colpa mia se questa sessione di oggi pomeriggio è iniziata in ritardo. A mia così parziale discolpa vi dico che sono letteralmente scappata via in macchina da un altro convegno dove ritornerò domani appunto per essere qui, quindi chiedo scusa, ma purtroppo alle volte succede nella vita che le cose si accavallano, ecco. Allora invece io mi presento su che cosa sono. Allora io sicuramente spero di non deludervi troppo, perché appunto io non sono né esegeta né biblista, la mia formazione teologica si è conclusa con la confermazione nella Chiesa Valdese, anche se ci vuole un sacco di anni per fare sta benedetta confermazione, e al liceo in greco scritto avevo 3, per cui spero bene che non vi venga in mente di farmi troppe domande.
Quello è greco classico, non interessa a voi.
3, quindi sia ben chiaro, ecco, se volete grigliarmi io temo le domande dotte del signore che è qui in prima fila. Invece io di cosa mi occupo? Quando non sono a inseguire studenti riottosi, io cerco di occuparmi di filosofia sociale e di filosofia politica. Per cui appunto quando Giovanni mi ha chiesto molto gentilmente di essere qui, io ho detto che però non ero assolutamente in grado di fare effettivamente una lettura seriamente teologica, perché sarebbe stato, come posso dire, borderline col blasfemo. Pertanto io oggi mi limiterò a fare considerazioni brevi, ovviamente, perché devo anche, come dire, tenermi entro i 20 minuti per arrivare alle 7:30, orario appunto previsto per la fine del mio intervento, e vorrei invece fare qualche considerazione, diciamo qualche espansione sulla figura del Battista in senso politico, nel senso come si può rileggere oggi la figura del Battista, della voce che grida nel deserto, da un punto di vista appunto di filosofia politica. Quindi in un certo senso cercherò di fare una trasposizione, forse anche, come posso dire, non del tutto giustificata, sulla figura del Battista anche alla luce di alcuni paradigmi che, per chi fa appunto questo mestiere, sono in questo momento particolarmente urgenti. Io appunto quando mi è stato chiesto di riflettere sulla figura del Battista, è ovvio, la prima cosa che viene in mente del Battista è che il Battista si tratta essenzialmente di una figura di fede in pubblico. Sicuramente il Battista è un tipo di figura biblica che non teme di parlare. E allora effettivamente io penso che la prima associazione che venga in mente a chi con gli occhi appunto diciamo della filosofia politica torni a riguardare questa meravigliosa figura biblica, sicuramente la prima trasposizione che viene in mente è quella del ruolo dei cristiani e delle cristiane oggi nello spazio pubblico. E io appunto molto probabilmente spero, come posso dire, di non offendere, di non urtare, di non irritare, perché vorrei proprio invece partire da una considerazione che mi sembra che oggi noi siamo di fronte a un pericolo molto grande, e qui in un certo senso parlo non solo diciamo da filosofa, ma anche e soprattutto diciamo così da membro dello stesso club, insomma il club che comincia con la C, no? Dei cristiani, per quanto diciamo così membro del club dei cristiani in un'altra sezione del club, appunto, perché io provengo, anche ho trovato una sorella di chiesa poco prima, provengo dalla tradizione della riforma, faccio parte di una chiesa riformata. Quindi naturalmente probabilmente quello che dico è anche molto influenzato dal mio background confessionale. Appunto dicevo, secondo me appunto si corre oggi un pericolo molto grande, perché io credo che oggi appunto quando si guarda la figura del Battista si debba sicuramente reinterpretarlo come modello di una fede in pubblico, senza però cascare in una gravissima tentazione che sarebbe quella di giustificare una tracimazione del ruolo dei credenti nello spazio pubblico. E perché? Mi sembra che non solo la filosofia politica, ma soprattutto la sociologia, l'osservazione del fatto sociale, ci ponga oggi di fronte a un fenomeno che si potrebbe quasi richiamare la revanche della religione nello spazio pubblico. Questo era il titolo di un bellissimo libro di un sociologo e anche internazionalista francese, Gilles Capel, che appunto ha parlato della revanche de Dieu. Oggi appunto chi si occupa sia di sociologia sia di filosofia sia di filosofia sociale si trova confrontato con una categoria nuova, che è la categoria di post-secolarizzazione. Ovvero, come voi sicuramente sapete, per lungo tempo la sociologia e la filosofia politica hanno sostenuto che il destino in particolare della modernità occidentale fosse quello di un progressivo ritrarsi della religione dallo spazio pubblico. Con questo non si intendeva certo dire che la gente avrebbe smesso di credere, piuttosto la modalità di questa fede cambiava, e per lungo tempo, voi sapete, abbiamo pensato che fosse segno caratterizzante del moderno il fatto che la fede si ritraesse sempre di più nella dimensione del privato, nella dimensione della coscienza. Oggi appunto siamo di fronte invece a un cambiamento di paradigma, molte autorevoli voci puntano, diciamo così, nella direzione invece di una post-secolarizzazione. Per una serie di ragioni, fra le quali sicuramente va citata prima di tutte la crisi del modello moderno di Stato e in generale tutte quelle trasformazioni della politica che siamo stati abituati ad etichettare sotto la parola globalizzazione, che comprende in parte, non in toto, tutte le trasformazioni che stiamo vivendo, invece per tutta per questa serie di motivi che ho scheletricamente richiamato, non sembra assolutamente che in questo momento la religione si stia ritraendo dallo spazio pubblico, al contrario, sembra che in molti contesti, in una varietà di contesti, in una varietà di cifre, invece la religione stia tornando da protagonista proprio nella prima linea dello spazio pubblico. In questo senso appunto io vorrei, so che l'impresa è ardita, vorrei a questo punto rimettere la figura del Battista nel contesto di questo spazio che oggi vogliono appunto definire come post-secolare. Mentre invece, fatto salvo anche proprio, come posso dire, l'escusatio con la quale ho iniziato il mio breve intervento, cioè che io non sono teologa, ciò nonostante mi sembra essenzialmente, semplicemente, come posso dire, da soldato semplice della cristianità, che l'essenza della figura del Battista sia assolutamente, necessariamente da ricollocare all'interno di una cornice di profetismo. E allora quale può essere il senso del profetismo all'interno di una cornice di post-secolarizzazione? Dai miei, come posso dire, distanti anni di catechismo, ma anche, diciamo, forse un pochino da Max Weber, mi ricordo una cosa, ovvero sia che sostanzialmente i profeti parlano quando c'è un momento di crisi. La prospettiva della parola del profeta è sempre, in un certo senso, dal basso in alto, non dall'alto in basso. Il profeta non parla di ordine, il profeta parla di sovvertimento. Il profeta parla in un momento di crisi, dicevo, appunto greco avevo tre e non me lo scorderò mai, però anche dal fondo della mia ignoranza ricordo che il verbo crino, la crisi, non è semplicemente la morte, ma la crisi è un momento di giudizio. Quindi appunto il profeta parla in un momento di crisi, significa il profeta parla in quel momento dove si deve andare o di qua o di là. È anche molto interessante appunto una delle prime frasi che è stata detta con ben altra autorevolezza da questa tavola poco fa, ovvero sia che appunto Giovanni è l'ultimo dei profeti ma anche il primo dei testimoni. Quindi bisogna, è importante anche, come posso dire, riflettere sul rapporto appunto fra profetismo e testimonianza. Dando un'occhiata appunto molto veloce e appunto sostanzialmente con occhi che, oltre a essere una combinazione di miopi e presbiti, che è una bella cosa, ma sono anche sicuramente gli occhi di una persona ignorante sicuramente in teoria biblica, in teologia biblica. Io comunque, riguardando più o meno i vari aspetti nei quali ho riguardato soprattutto Vangelo di Matteo, Vangelo di Luca, no? Nei quali viene presentata la figura del Battista, appunto la figura del Battista parla nel deserto, ma anche vorrei, prima di parlare appunto di cosa può essere il deserto oggi, diciamo prima di entrare nel deserto, vorrei anche però ricordare un altro momento, proprio diciamo il momento iniziale addirittura della vita prenatale, della vita del Battista, che noi troviamo appunto all'interno dell'Evangelo di Luca, perché io ritengo che sia anche molto interessante di vedere come il primo segno della gioia, del muoversi del Battista nel ventre di Elisabetta venga anche subito prima di uno dei, come posso dire, di uno delle più belle, secondo me, 15 righe di testimonianze anche di teologia neotestamentaria, che sarà poi il canto di Maria, il Magnificat. E allora appunto noi vediamo appunto queste vite che ancora non sono iniziate, la vita di Giovanni e la vita di Gesù, che si collocano, il cui inizio appunto si colloca nella cornice del canto di Maria, però appunto la cornice del canto di Maria è una cornice di sovvertimento, dove alla logica del mondo normale, dove alla logica del mondo com'è, come dovrebbe essere, si sovrappone una logica completamente diversa, appunto quella dell'ultima fanciulla che sa che da adesso in poi tutti la chiameranno beata. Anche in questo caso, anche il Magnificat, vorrei accomunarlo alla figura del Battista, perché anche il Magnificat è un esempio di teologia che si fa guardando dal basso verso l'alto e non dall'alto verso il basso. Tra l'altro sarebbe interessante, ma non è l'argomento di stasera, lo so, di vedere quanto appunto le dimensioni dell'alto e del basso sono in un certo senso, come posso dire, la struttura portante anche proprio del messaggio comunicativo del Magnificat di Maria. Il Battista dunque non parla dal punto di vista di chi si è accomodato col potere, ma sicuramente parla dal punto di vista di chi con il potere ha una relazione problematica. E questo secondo me deve essere appunto anche la cifra che rende possibile il profetismo dei credenti. Che cos'è dunque il deserto? Il deserto molti hanno nei decenni passati identificato deserto e società secolare. Questo può essere vero, perché sicuramente la società secolare è come un deserto per i credenti che ci devono camminare dentro. Sempre appunto da persona di profonda ignoranza, ma come dire che da quando può ricordare è stata tirata su col testo biblico, mi sembra però di ricordare che il deserto sia anche il luogo dei grandi incontri. Il deserto è anche e soprattutto il luogo dove Dio parla. E allora, proprio per questo, diciamo sostanzialmente la mia tesi è proprio questa. Oggi sicuramente viviamo in una situazione di post-secolarizzazione. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire sicuramente che le religioni, qui parliamo, diciamo così, del nostro club, parliamo in particolare del cristianesimo, oggi sicuramente non si trovano più a dovere, come posso dire, scusarsi di essere parte della sfera pubblica, non vengono più ricacciate nella sfera del privato. Ma qui si apre però una tentazione, che è quella, molto spesso, non già di collaborare e di essere presenti nello spazio pubblico dal basso verso l'alto, ma di potersi guadagnare una seggiolina dall'alto verso il basso. E allora, in questo sta esattamente, secondo me, il fulcro della riflessione che noi possiamo fare sul valore politico, o in altri termini, civico, della figura del Battista. Il Battista è sicuramente una figura di fede in pubblico, ma a mio giudizio, se i credenti, le chiese, vogliono mantenere la possibilità di una parola profetica, devono anche mantenere la prospettiva dal basso in alto. Significa questo l'autoespulsione dalla società? Significa questo l'autoespulsione dal mondo? Assolutamente no. Significa la scelta di una collocazione. Per esempio, in termini, diciamo così, più pianamente politici, direi che sicuramente le chiese si devono vedere parte della società, ma la società ha i suoi strumenti. Gli strumenti della società sono esclusivamente e solo i dibattiti pubblici e la forza della convinzione. Gli strumenti tipici del potere politico, anche e soprattutto del potere legittimo, del potere legittimato democraticamente sono altri, perché il potere politico non solo può, ma deve mettere in campo altri strumenti, ad esempio la coercizione. Su questo si gioca la linea divisiva. Pertanto Giovanni il Battista oggi per noi significa un esempio di fede in pubblico, ovvero sia di chiese che guadagnano il diritto alla propria vocazione profetica, rivendicando un posto nella società, senza l'ambizione però di venire a patti diretti o indiretti con quei livelli di potere politico che hanno in sé gli strumenti della coercizione. Per questo mi sembra assolutamente fondamentale recuperare appunto della figura di Giovanni la prospettiva dal basso all'alto, la prospettiva sicuramente di una fede che ha il coraggio di dire una parola forte, di dire una parola profetica. Infatti appunto molto spesso i profeti parlano e non vengono capiti, ma l'unico modo col quale si possono far capire appunto sono gli strumenti della predicazione e della testimonianza, strumenti di predicazione e di testimonianza che, come vediamo nel caso del Battista, lo porteranno a essere poi alla fine la pedina, la vittima di giochi di potere ai quali comunque lui non intende partecipare. Quindi che cosa significa in questo caso fede in pubblico? Significa che, secondo me, le chiese debbono assumere con gioia il loro ruolo di attori nella società civile e in questo modo sapere di trovarsi fianco a fianco con altri attori della società civile e soprattutto rivendicare il loro ruolo profetico. Qui dico una cosa forse impopolare, però appunto mi sembra che sia molto più adatto alla vocazione di testimonianza, di martiria, proprio anche di profetismo delle chiese, recuperare la follia del regno di Dio, proprio ciò che si vede nel canto di Maria, no? Le cose grandi, le cose alte che vengono abbassate, le cose minime, le cose disprezzate che vengono portate su, piuttosto che rinchiudersi in un ruolo di custodi di un ordine naturale comprensibile per ragione e che pertanto debba fare anche da ossatura alle regolazioni politiche. Mi sembra che francamente questa sia una strada sulla quale si può discutere, sulla quale si può ragionare. Si può ragionare per esempio sul valore e sull'opportunità di far coincidere appunto dimensione profetica, dimensione di martiria e leggi della natura, ma in sintesi secondo me là dove le chiese rivendicano per sé il ruolo in un certo senso di ambasciatrici di un ordine morale che sia comprensibile anche solo per razionalità, rischiano prima di tutto di perdere la loro specificità e in secondo luogo anche e soprattutto di volere in un certo senso perdere parte di ciò che le rende speciali, perché effettivamente chiudersi nel ruolo di guardiani di una morale che deve essere pubblica in quanto universale, francamente mi sembrerebbe una grandissima perdita di identità. Per cui in sintesi appunto che cosa rivedo oggi nella figura del Battista? Nella figura del Battista si può invece rivedere oggi, anche se so che può sembrare strano, ma forse tocca proprio ai credenti recuperare parte del valore, del significato, del senso di sfida in positivo che invece la secolarizzazione ha portato, proprio perché la secolarizzazione della società rende alle chiese la loro libertà di testimonianza, di essere in pubblico senza essere necessariamente mischiate con istanze di governo. Questa è una libertà bellissima, è una libertà che può dare ali alla testimonianza dei credenti e mi sembra anche questa sera che possa valer la pena ripensare a quale possa essere il nostro deserto, non come luogo di privazione, bensì come luogo di incontro. Vi ringrazio.
Ecco, grazie a Deborah Spini perché ci ha offerto un ulteriore importante sviluppo del percorso, una pennellata non del tutto inedita, ma in realtà inedita dal punto di vista del taglio, perché il profilo politico anche di questi profili che stiamo indagando magari a volte potrebbe sembrare, non dico stonato, ma poco affine alla ricerca che stiamo facendo. In realtà dovremmo cominciare, lo faremo soprattutto nel quarto e ultimo e sintetico incontro che sarà in primavera, sulla quarta figura che dopo vi svelerò, perché in realtà dovremmo appunto unire alla parola credente e pensante tutta una serie di aggettivi, tutta una serie di sinonimi, di correlazioni, a partire proprio dalla teoria di figure che stiamo cercando di verificare insieme. Ovviamente quella degli stili cristiani, diceva Baltasar, utilizzava questa terminologia, noi abbiamo preferito utilizzarne un'altra, dei profili cristiani, è una teoria che avrebbe potuto prevedere altri testimoni, avrebbe potuto prevedere altre figure. C'è una scelta che speriamo abbia un suo senso, una sua logica interna e che verificheremo alla fine di questo percorso.